benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tesser.
Friedrich Dürrenmatt, La morte della Pizia. Quinta parte. La Sfinge, cominciò a raccontare l'indovino, era così bella che io la guardai con tanto d'occhi, quando, attorniata dalle sue docili leonesse, la vidi per la prima volta davanti alla sua tenda, sul monte Figio, nei pressi di Tebe. «Vieni, Tiresia, vieni qui, vecchio furfante. Dì al tuo fanciullo di andare nella boscaglia e siediti accanto a me», mi disse ridendo. Io fui contento che non avesse parlato in presenza del ragazzino. La Sfinge sapeva che la mia cecità era tutta una finta, ma per fortuna se lo tenne per sé. Così, davanti alla tenda, mi sedetti accanto a lei sopra una pelle di animale. E intanto le leonesse ci giravano intorno mansuete. Aveva lunghi e morbidi capelli d'oro chiarissimo. Era enigmatica e limpida. Insomma, una creatura vera. Soltanto quando impietrii, allora Pannachis, io rimasi atterrito. Ma la vidi così una volta soltanto, quando mi raccontò la storia della sua vita. Naturalmente le conosci anche tu, le tremende peripezie della famiglia di Pelope, il fior fiore dell'aristocrazia. Ebbene, il giovane Laio, appena salito sul trono di Tebe, sedusse la celebre Ippodamia, anche lei appartenente all'alta aristocrazia. Pelope, lo sposo di lei, si vendicò nello stile della famiglia e virò Laio e lo abbandonò gemente al suo destino. Ippodamia partorì una figlia che per dileggio chiamò Sfinge la strangolatrice e poi consacrò a Hermes come sua sacerdotessa in modo da condannarla alla perpetua castità, ma anche per ottenere che Hermes, il dio dei commerci, favorisse le esportazioni verso Creta e l'Egitto, esportazioni di vitale importanza per la stirpe di Pelope. E pensare che era stata Ippodamia a sedurre Laio, e non viceversa. Ma come tutti gli aristocratici, Ippodamia era maestra nel coniugare il piacere alla ferocia e la ferocia alla convenienza. Ma perché la Sfinge del Monte Ficio tenesse suo padre Tebe sotto perpetua minaccia e perché facesse sbranare dalle leonesse tutti coloro che non risolvevano il suo enigma? Questo lei non volle svelarmelo, probabilmente perché aveva indovinato che io ero andato a trovarla su incarico di Laio per sondare le sue intenzioni. Si limitò a trasmettermi l'ingiunzione che Laio lasciasse Tebe in compagnia del suo auriga, Polifonte. E Laio, con mio stupore, ubbidì. Tiresia fece una pausa di riflessione. «A ciò che accadde poi», disse ancora, «lo sai anche tu, o Pizia. Lo sciagurato incontro nel valico stretto tra Delfi ed Aulide, l'uccisione di Laio e Polifonte per mano di Edipo e la visita di quest'ultimo alla Sfinge sul Monte Ficio. Tutto bene. Edipo sciolse l'enigma e la Sfinge si gettò a capofitto giù nella vallata. Tiresia tacque. «Stai blaterando, vecchio», disse la Pizia. «Perché mi racconti questa storia?» «È una storia che mi tormenta», disse Tiresia. «Posso sedermi accanto a te? Ho freddo, l'acqua gelida di cui mi sono abbeverato alla fonte di Ilfusse mi sta consumando». «Prendi il tripode di glicera», rispose la Pizia, e l'ombra di Tiresia prese posto accanto a lei sopra la crepa nella roccia. I vapori si fecero più fitti e rossastri. «E perché mai dovrebbe tormentarti?» domandò la Pizia in tono quasi amichevole. «La storia della Sfinge è del tutto irrilevante», testimonia soltanto com'è miserevolmente finita la discendenza di Cadmo, con un re castrato e una sacerdotessa condannata alla perpetua castità. «C'è qualcosa che non quadra in tutta questa storia», disse pensieroso Tiresia. «Se è per questo, non quadra proprio niente», rispose la Pizia. «Ma cosa vuoi che conti? Tanto per Edipo non ha importanza se Laio era castrato o invertito. Laio comunque non era suo padre. La storia della Sfinge è assolutamente irrilevante». «In realtà, Pannichis, se c'è una cosa che mi preoccupa», mormorò Tiresia, «è che non esistono storie irrilevanti. Tutto è connesso con tutto. Dovunque si cambi qualcosa, il cambiamento riguarda il tutto. Perché Pannichis», seguitò Tiresia scuotendo il capo, «perché con il tuo oracolo hai inventato la verità. Senza quel tuo responso, Edipo non avrebbe mai sposato Giocasta. E ora sarebbe il re di Corinto, un ottimo sovrano. Ma non credere che io voglia farti delle accuse, sono io il maggior colpevole. Edipo ha ucciso suo padre, beh, sono storie che succedono. Poi è andato a letto con sua madre, e allora che c'è di tanto strano? L'unico vero disastro è che tutto sia venuto alla luce in maniera così clamorosa e paradigmatica. Quel dannatissimo ultimo oracolo riguardante la solita eterna pestilenza. Invece di costruire una fognatura come si deve, tanto per cambiare, ti chiedono un oracolo. Pensare che, tra l'altro, io ero perfettamente al corrente della situazione. Giocasta mi aveva confessato tutto. Sapevo benissimo che il vero padre di Edipo era un oscuro ufficiale della guardia. E sapevo altresì che Edipo aveva sposato sua madre. Ebbene, pensai, c'è un solo problema adesso, fare un po' d'ordine. Incesto o non incesto, Edipo e Giocasta avevano ormai messo al mondo 4 figli e dunque il loro matrimonio doveva essere salvato. L'unica persona che ancora poteva minacciarlo era quel galantuomo di Creonte, devotissimo alla sorella e al cognato, il quale però, data la sua visione del mondo, se fosse venuto a sapere che il cognato era anche suo nipote e che i figli del cognato erano a pieno titolo suoi nipoti e suoi pronipoti, data la sua visione del mondo, dicevo, una cosa del genere non avrebbe mai potuto accettarla, e certo avrebbe cacciato Edipo dal trono, per pura devozione al comune senso della morale. E a noi sarebbe toccato, come a Sparta, uno stato totalitario, sangue a pranzo e a cena, i bambini handicappati eliminati alla nascita, ogni giorno esercitazioni militari, eroismo come dovere civico. Così io decisi di inventare una cretinata, la più grande cretinata della mia vita. Ero convinto che a uccidere Laio nello stretto valico tra Delfi e Dauride, con l'intento di sostituirlo sul trono, fosse stato proprio Creonte, sempre per devozione naturalmente. Questa volta nei confronti della sorella, di cui voleva vendicare il figlioletto, dal momento che lui, Creonte, credeva di sicuro che Edipo, esposto appena nato, fosse figlio di Laio, per il semplice motivo che, essendo un uomo tutto d'un pezzo, l'adulterio per lui era assolutamente inconcepibile. Insomma, ha escogitato quel responso solo perché Giocasta mi ha taciuto che Edipo aveva ucciso Laio. Sono convinto infatti che lei lo sapesse, perché ho la certezza che Edipo le raccontò quello che era successo nello stretto valico tra Delfi e Dauride e che Giocasta abbia solo fatto finta di ignorare per mano di chi fosse caduto Laio. Non ho alcun dubbio, Giocasta l'ha capito immediatamente. Perché mai, Pannichis, la gente dice sempre verità approssimative, come se la verità non risiedesse soprattutto nei singoli dettagli? Forse perché gli uomini stessi sono soltanto qualcosa di approssimativo. Maledetta imprecisione. In questo caso, probabilmente, l'imprecisione si è aperta a un varco solo perché Giocasta ha dimenticato la morte di Laio, di cui peraltro non le importava niente. Insomma, Giocasta ha trascurato di dirmi quella che per lei non era altro che una quisquiglia, la quale però mi avrebbe aperto gli occhi, e impedendomi di far sì che i sospetti di aver assassinato Laio si concentrassero su Edipo, mi avrebbe indotto a chiederti di pronunciare il seguente responso. Apollo ordina di costruire una fognatura. Se così fosse stato, Edipo sarebbe tuttora il re di Tebe e Giocasta la sua regina. Chi c'è invece al loro posto? Sulla Cadmea regna ora il figlio Creonte, che sta edificando il suo stato totalitario. Quello che volevo evitare è accaduto. Scendiamo da qui, Panichis. La vecchia guardò in direzione del portale principale che era rimasto aperto. Attraverso i vapori rossastri vide rifulgere un rettangolo luminoso, superficie violetta che si stava slargando, sulla quale apparve un confuso groviglio che più netto man mano, giallo, diventò alla fine un gruppo di leonesse che sbranavano un ammasso di carne. Poi le leonesse risputarono fuori ciò che avevano ingoiato. Un corpo umano si liberò dalle loro zampe. Brandelli di stoffa si ricomposero e concrebbero insieme. Le belve arretrarono e nel vano del portale si stagliò una donna vestita di bianco, una sacerdotessa. «Non avrei mai dovuto addomesticare leonesse», disse la donna. «Sono desolato», fece Tiresia. «La tua fine è stata veramente atroce». «Sì, ma solo in apparenza», fu la risposta conciliante della Sfinge. «La rabbia è tale che non si sente nulla. Ora che tutto è passato, e tra non molto anche voi due sarete soltanto ombre, la Pizia qui e Tiresia presso la fonte Tilfus e contemporaneamente in questa caverna. Ora, dicevo, voglio che sappiate tutta la verità. Che corrente per Hermes!» E si strinse addosso il peppro trasparente. «Tu ti sei sempre domandato, Tiresia», seguitò poi, «come mai io abbia tenuto Tebe sotto la costante minaccia delle mie leonesse. Ebbene sappi che mio padre non era quello che dava a credere di essere e tu ritenevi che fosse per placare i rimorsi della tua coscienza. Mio padre era un tiranno, perfido e superstizioso. Sapeva benissimo che ogni tirannia diventa davvero insopportabile solo nella misura in cui è solidamente fondata. Niente al mondo, infatti, l'uomo sopporta con più difficoltà di una giustizia implacabile. Proprio questa egli ritiene supremamente ingiusta. Tutti i tiranni che fondano il loro dominio su grandi principi, l'eguaglianza dei cittadini tra loro o l'idea che i beni di ognuno appartengano a tutti, suscitano in coloro sui quali esercitano la loro potestà un sentimento di soggezione incomparabilmente più mortificante di quelli che, anche se assai più ignobili, si accontentano come laio di fare i tiranni, troppo pigri per addurre una qualsiasi giustificazione al proprio comportamento. Essendo la loro dittatura lunatica e capricciosa, i sudditi hanno la sensazione di poter godere di una certa libertà. Non si sentono tiranneggiati da una arbitraria necessità che non consente loro speranza alcuna, ma piuttosto da un arbitrio assolutamente casuale che ancora permette qualche speranza. «Accidenti», disse Tiresia, «sei davvero intelligente. Ho riflettuto sugli esseri umani e li ho interrogati prima di sottoporre ad essi il mio enigma e farli sbranare dalle mie leonesse», rispose la Sfinge. «Mi interessava sapere come mai gli uomini si lasciano opprimere. Per amore del quieto vivere, ho concluso, che spesso li induce addirittura a inventarsi le teorie più assurde per sentirsi in perfetta sintonia con i loro oppressori. Come del resto gli oppressori escogitano teorie non meno assurde pur di riuscire a illudersi di non opprimere gli individui su cui esercitano il loro dominio. Solo a mio padre tutto ciò non importava affatto. Mio padre era un despota, ma ancora uno di quelli orgogliosi di esserlo. Non sentiva alcun bisogno di inventare giustificazioni al proprio dispotismo. Ciò che lo tormentava era solo il suo destino, essere stato castrato e che la stirpe di Cadmo fosse condannata all'estinzione. Io sentivo il suo dolore, i suoi pensieri malvagi, gli imperscrutabili piani che andava rimuginando ogni volta che veniva a trovarmi. E per ore e ore stava seduto davanti a me senza togliermi gli occhi di dosso. Fu allora che incominciai a temerlo. E proprio perché temevo mio padre, decisi di addomesticare le leonesse. E ho fatto bene, avevo i miei buoni motivi. Dopo la morte della sacerdotessa che mi aveva allevato, quando vivevo sola con le mie leonesse nel santuario di Hermes, sul monte Citerone, sì, Panakis, a te voglio dirlo, e non mi importa se anche Tiresia mi sta ascoltando. Accadde che Laio mi fece visita col suo auriga polifonte. Uscirono dal bosco, Si sentì da qualche parte il nitrito di paura dei loro cavalli. Le leonesse sbuffarono e io, che pure intuivo qualcosa di cattivo, mi sentii paralizzata. Lasciai che entrassero nel santuario. Mio padre sprangò la porta e ordinò a Polifonte di violentarmi. Io mi difesi, mentre mio padre, per aiutare l'auriga, mi teneva ben ferma con entrambe le braccia. Polifonte fece ciò che Laio gli aveva ordinato. Le leonesse ruggivano intorno al santuario. Con le zampe colpivano violentemente la porta, ma la porta non cedette. Quando Polifonte mi prese, io gridai forte. Le leonesse tacquero di colpo, quindi lasciarono che Laio e Polifonte si allontanassero dal santuario. Nello stesso periodo in cui Giocasta partorì un maschio al suo ufficiale della guardia, anch'io misi al mondo un bambino, Edipo. Ignoravo del tutto lo stupido oracolo che tu, Tiresia, avevi formulato. Lo so, volevi mettere in guardia mio padre e impedire che Creonte prendesse il potere. Il tuo unico intento era quello di garantire la pace. Ma a prescindere dal fatto che Creonte poi ha preso il potere, ha iniziato una guerra che si profila lunghissima, dal momento che già i sette principi avanzano contro Tebe. Tu soprattutto non hai saputo giudicare Laio. Conosco le tue massime. Si fingeva illuminato Laio, ma soprattutto ha creduto nell'oracolo. Soprattutto è rimasto atterrito quando gli è stato detto che suo figlio lo avrebbe ucciso. Laio ha pensato che l'oracolo si riferisse a mio figlio, e cioè a suo nipote. Né c'è da meravigliarsi che per precauzione abbia voluto liberarsi altresì del figlio di Giocasta e dell'amante di lei, l'ufficiale della guardia. E i dittatori, si sa, devono sempre avere qualcosa da fare per tenersi in esercizio. Fu così che una sera un pastore di Laio si presentò da me con in braccio un neonato, i cui piedi erano stati trafitti e legati per le caviglie. L'uomo mi consegnò una lettera che conteneva l'ordine di Laio di gettare in pasto alle leonesse mio figlio, e cioè suo nipote, e con lui l'altro bimbo, il figlio di Giocasta. Il pastore, in cui versai molte volte da bere fino a ubriacarlo del tutto, mi confessò poi che Giocasta lo aveva corrotto perché lui consegnasse il piccolo a un suo amico, un pastore di Polibo, il re di Corinto, badando però a non rivelargli la sua origine. Mentre il pastore di Laio dormiva, io gettai in pasto alle leonesse il bambino di Giocasta e trafissi i calcagni di mio figlio, sicché il mattino dopo, senza accorgersi dello scambio, il pastore si rimise in viaggio con in braccio il suo fantolino. Quasi ancora non se n'era andato ed ecco che arrivò mio padre con Polifonte. Le leonesse si stiracchiavano pigramente. In mezzo a loro giaceva la mano e sangue di un bimbo, candida e piccola come un fiore.
What's that? Is it gaping that I'm hearing, or something darker? It sounds like Old Man River on a cigar box guitar. It's gospel, yes, for sure. They're cooking out, and I want two wings to veil my face. But I'm here, imagination running round in place. Like a man in space, I'm here. Something about this place supple. Something warm. I can feel your need. It stretches out to you. I know you can hear me now. I wish that I was there. I still hear whispers in the air. It's awful when you leave this world. A gift. I'll miss the gift of is the day you come. Juice.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.